Cari amici, eccoci nuovamente qui brussellando e sono veramente contenta perché abbiamo un altro ospite col quale insomma parleremo di un tema che non è più di attualità eppure tutto sommato riesce ancora ad attirare l'attenzione della stampa internazionale. Questa sera infatti parleremo di Afghanistan e ne parleremo con un consigliere della nostra, diciamo, del nostro corpo diplomatico, Nicola Minasi, il quale ha trascorso 3 anni a Kabul e donde quindi questa l'idea di pubblicare 1000 giorni a Kabul. E in 1000 giorni a Kabul ritroverete tante cose, è una lettura davvero piacevole, scritta poi con uno stile che ho trovato veramente leggero, sebbene a tratti nella solidità degli argomenti di cui Nicola ha parlato non fosse facile quindi garantire questa uniformità di stile. Però Nicola è stato veramente veramente bravo, questa sua esperienza triennale ci ha permesso di rivivere e di vivere tutta una serie di dettagli, non solo quelli poi più legati al contesto afghano, ma anche quelli più piacevoli, quindi ci sono spaccati di vita, si parla di cultura, si parla di una serie di vicende che tanto hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica in generale. E per dirvi brevemente, Nicola è giovanissimo diplomatico, è stato anche ricercatore presso il Centro Militare di Studi Strategici e già ormai da un decennio è entrato in carriera diplomatica. È stato negli Emirati Arabi, in Afghanistan, in entrambi i casi come funzionario vicario dell'ambasciatore e quindi ha trascorso questi 3 anni in terra afghana e è riuscito effettivamente a ritrarne un qualcosa di più. Non è soltanto la descrizione di un paese in cui si vive, quindi come si vive in un paese straniero in una situazione di post-conflitto, no, c'è di più, c'è qualcosa che si traduce nell'ordine internazionale della vita quotidiana degli espatriati, perché immaginate, non c'è soltanto la guerra. Tra l'altro il tema lo avevamo già affrontato 2 settimane fa, quando abbiamo intervistato Mariella De Santis, la quale ci aveva raccontato un'altra storia, una storia nella storia, si può dire, una sorta di teatro nel teatro, e questo poi era effettivamente l'approccio di Mariella, che ci aveva detto in maniera molto chiara: quando c'è la guerra non immaginate soltanto un contesto di guerra. In questo momento, ahimè, queste parole potrebbero anche sembrare profetiche, giacché stiamo vivendo da qualche giorno questa nuova missione in Libia, di cui ovviamente ciascuno credo al momento abbia già elaborato una propria teoria. Fatto sta che il mondo occidentale, di una realtà così vicina all'Italia, così come accadeva per lo scritto di Mariella, che invece narrava di quella guerra che 10 anni fa ci toccò ancora più da vicino, che era la guerra in Kosovo, tutto sommato la guerra in Libia è veramente vicino ai nostri confini, vicino alla nostra realtà, è vicina alla Sicilia, è vicina a Lampedusa. Tanti sono i problemi di cui stiamo leggendo oggi nella stampa, non solo ovviamente per noi italiani in quanto limitrofi a queste realtà, ma immaginiamo anche quella che è la tragedia che sta vivendo adesso in ogni caso il popolo libico. E quindi parlare questa sera proprio con Nicola di una guerra che non è nemmeno poi così lontana e parlarne magari con un attimo di distacco, perché tutto sommato 1000 giorni a Kabul offre una risposta spontanea, sorniona e autoironica, sicuramente da un punto di vista privilegiata. Ovviamente l'ambasciata d'Italia tra il 2005 ed il 2008, e la bravura di Nicola è stata anche quella di saper, attraverso la sua analisi personale, restituire uno spacco vivo ed autentico dei fatti di cronaca. Se pensiamo per esempio al rapimento Cantoni, alla vicenda Mastro Giacomo, insomma, assume i toni per evocare in modo veritiero, seppur parziale, una realtà difficile ed affascinante. E tra l'altro, essendo questo l'angolo dedicato alla pena del diplomatico, e ne avevamo parlato anche recentemente con un altro ospite diplomatico, avevamo indirizzato anche un messaggio ai più giovani, a coloro i quali sono interessati ad un lavoro internazionale, curiosi quindi della vita sul campo, però permette anche di scoprire, di sapere qualche cosa in più all'interno dell'Afghanistan di oggi. Quindi sicuramente la scrittura di Nicola è riuscita in un esperimento che riunisce letteratura, cronaca e vita vissuta per riprodurre un mondo complesso e lontano. Nicola.
Eccomi qua, buonasera.
Benvenuto a Brussellando, a Radio Alma, ti ringrazio per aver accettato il nostro invito.
Vi ringrazio io, una bellissima opportunità e un saluto a tutti gli ascoltatori di Inveggio.
Allora, raccontaci qualcosa di te, insomma, prima di parlare direttamente del tuo scritto, di cui ho anticipato sommariamente già varie cose.
Grazie. Ma io sono entrato nella carriera diplomatica 11 anni fa, ho 37 anni, sono stato a Roma un anno e mezzo nella direzione che si occupa dell'assistenza agli italiani all'estero e poi sono partito per le prime missioni fuori. Sono stato 4 anni negli Emirati Arabi, nella capitale Abu Dhabi, dal 2001 al 2005 e appunto nel 2005 ad agosto sono arrivato a Kabul. Non sapevo quanto sarei rimasto in quel momento, alla fine sono passati 3 anni, appunto i 1000 giorni del libro, e sono rientrato a Roma nel settembre 2008 e da quel momento lavoro all'unità di crisi del Ministero degli Esteri e quindi ho continuato a occuparmi parzialmente di Afghanistan, purtroppo abbiamo avuto diverse crisi là, però ecco, mi è stata anche utile, mi è tuttora utile l'esperienza maturata lì. E a parte questo mi piace molto la cultura orientale, viaggiare e leggere. Ecco.
Qual è stato il processo? Sai, trascorrere 1000 giorni a Kabul magari, sai, potrebbe essere una parentesi di vita che hanno vissuto tante persone, però non tutti hanno pensato di scriverci poi un libro. Qual è stato l'elemento culminante che ti ha iniziato a far scrivere?
Ecco, in realtà la cosa bella è che io l'ho potuto scrivere il libro perché non avevo nessuna intenzione di scriverne uno, e mi spiego meglio. Io sono arrivato in un ambiente che fin dal primo momento ho avvertito come estremamente complesso, e la cosa più interessante era proprio la fauna internazionale con cui mi confrontavo ogni giorno. Per un anno e mezzo sono rimasto a osservare tutto questo, poi è scattato veramente bisogno di cominciare a raccontare a me stesso quello che stavo vivendo. Non volevo che sfuggisse, che diventasse un ricordo indistinto, quindi ho iniziato a prendere alcuni appunti puramente personali, e questo è un lavoro che si è sviluppato per un anno e mezzo poi, quindi dalla metà del mio percorso fino al momento di partire, e è stato solo nel momento in cui ho sentito di avere raccontato a me stesso tutto quello che volevo raccontarmi che mi sono accorto che avevo tra le mani un libro, ed è stato anche un momento abbastanza toccante perché è arrivata la decisione di condividere con un pubblico, e quindi andare anche incontro alla critica dei lettori, quello che per me era stato importante, che mi aveva toccato di più.
Tu tocchi tanti aspetti, perché effettivamente il libro è molto completo, quindi c'è la vita internazionale vista dall'interno, quindi questo è un contesto, però c'è anche l'altro contesto, cioè l'interno visto dal lato internazionale. Ci sono figure di cui tu parli in maniera veramente, direi, con affetto, quindi varie persone che tu hai potuto incontrare in loco. Che cosa vorresti aggiungere in più su questo argomento?
Bellissima domanda, intanto grazie per aver notato questo aspetto, cioè del modo di raccontare. Io ho tentato di mantenere un certo stile, cioè di riconoscere che, per quanto privilegiato il mio sguardo sull'Afghanistan negli anni in cui ero lì, è anche limitato, perché è un po' il problema e la trappola in cui si trovano tutti gli attori internazionali in un paese complesso come quello, quello di sentirsi potenti per avere accesso a persone magari influenti, però di essere automaticamente anche tagliati fuori dalla realtà quotidiana. Ecco, per rispondere alla domanda che cosa si può aggiungere, penso che sarebbe bello pensare a tutti coloro che lavorano magari silenziosamente, magari appunto all'ombra delle cronache internazionali in Afghanistan, per condividere la vita quotidiana con gli afghani. Per combinazione, proprio oggi ho parlato con una suora giapponese che è citata nel libro. assieme ad altre. Si tratta di una comunità piccolissima, appunto di quattro suore, di un ordine che è quello delle piccole sorelle, che è nato all'inizio del Novecento. Insomma, per farla breve, sono delle persone che presenti un po' in tutto il mondo, nei paesi islamici, senza nessuna intenzione di convertire nessuno, ma solo per condividere, per partecipare alla vita della popolazione locale. Ecco, queste sono persone che io ritengo particolarmente importanti, cioè ci sono alcune persone nel mondo internazionale che cercano di condividere la vita di ogni giorno senza della popolazione locale, senza mire politiche o senza cercare di perseguire determinati interessi. Penso che sia veramente una testimonianza molto importante, perché dà anche un segnale di cosa veramente fa costruire dei rapporti importanti con popoli lontani che possono reggere nel tempo.
Nicola, una curiosità, e forse c'è dell'altro dietro questa domanda: che cosa vuol dire vivere nell'insicurezza?
Ah, per me è stata un'esperienza fortissima, perché si entra in una situazione psicologica molto sottile, cioè c'è la testa che aiuta a chiarire quali sono i momenti oggettivamente difficili, quelli di rischio, e a prendere delle contromisure o perlomeno delle precauzioni. Però c'è il cuore che segue una dinamica completamente diversa, per cui anche in momenti relativamente tranquilli magari torna il ricordo di occasioni in cui si è visto o morire degli amici, o si ripensa a degli incidenti che ci sono stati che potevano toccarci, e questo fa entrare appunto in uno stato mentale di grande stress. Poi io e gli altri colleghi in ambasciata siamo stati relativamente molto fortunati, perché comunque vivere a Kabul sì, crea tensione, ma sicuramente non vuol dire stare sul campo di battaglia. Però capisco benissimo tutti coloro, anche militari, che tornando accusano i sintomi di quello che viene chiamato post-traumatic stress disorder, cioè appunto la sindrome dell'affaticamento da stress che viene dallo stare continuamente, anche inconsapevolmente, in una situazione di insicurezza. E ci vuole moltissimo per riprendersi, bisogna avere molta pazienza e anche appunto il coraggio di riconoscere a quanto stress, a quanta fatica mentale ci si è sottoposti. Per concludere, è anche però una condizione che, se vissuta con attenzione, rivela anche aspetti molto importanti della personalità e aiuta a conoscersi meglio. Sicuramente per me lo scrivere è stato anche un modo di appunto creare una voce narrante che mi aiutasse a mantenere anche una certa stabilità.
Eppure, come tu dicevi, nel libro c'è qualcosa in più, parli anche di cultura, parli anche di questo incontro, quindi quella cultura, come dicevi prima, di cui tu sei un cultore, quella orientale. C'è un episodio magari o qualcosa che tu vorresti condividere con i nostri ascoltatori questa sera?
Perché no? Un fatto che mi piace sempre ricordare tra me e me è stata una passeggiata che ho fatto, ancora quando si poteva, nella città vecchia a Kabul, in compagnia di un personaggio veramente credibile. Tutto questo è descritto nel libro. È la principessa India d'Afghanistan. La principessa India, che si chiama così perché è nata in India, è una delle figlie del re Amanullah Khan, che nel 1921 dichiarò l'indipendenza dagli Stati Uniti. L'indipendenza dalla Gran Bretagna. Tra l'altro, poi fu spodestato da tutta una serie di vicende, e quindi morì in esilio in Europa e visse in Italia. E questo prima che arrivasse in Italia l'altro re dell'Afghanistan, che abbiamo conosciuto meglio, Zahir Shah, che è deceduto pochi anni fa. India è tornata in Afghanistan dopo il 2001 un paio di volte, e nella sua seconda visita io ho avuto il piacere e l'onore di incontrarla a Kabul, adesso lei si trova a Roma, e abbiamo fatto insieme questa passeggiata nella città vecchia. E un episodio che mi ha toccato moltissimo è stato che, entrando in questa città vecchia, nei vicoli vicoli vicino ai palazzi più antichi, molti anche chiusi, ho sentito veramente di entrare in un altro mondo, perché improvvisamente mi trovavo in un'oasi di pace, con il piacere di visitare luoghi inaccessibili a moltissime persone che magari avrebbero piacere di andare a seguire quegli stessi passi. E mentre camminavo sentivo una musica che veniva da un vicolo che non riuscivo a identificare esattamente, sentivo un battere di mani e dei tamburi. E ad un tratto mi sono trovato di fronte ad una porta aperta di una casa da cui veniva questa musica, ho guardato dentro e ho visto dei bambini che appunto con tamburi di fortuna facevano la musica, cantavano, e una bambina che danzava in mezzo a questo cerchio, in un modo, ecco, avrà avuto forse 9 anni, ma con una capacità, con una grazia, devo dire anche con una sensualità molto matura, e sono rimasto totalmente sorpreso e mi è venuto da ridere, e per un attimo il mio sguardo si è incontrato con lei, è venuto da ridere a tutte e due, perché improvvisamente ci scoprivamo timidi, io a gettare lo sguardo dentro questa scena familiare e lei a farsi scoprire in un momento così divertito, e questa risata totalmente libera, anche di piacevole e reciproca, mi è sembrata veramente inaspettata, e mi ha fatto capire che veramente c'è un mondo, una cultura ricchissima che c'è celata in gran parte, che spesso purtroppo anche rimanendo magari per mesi, per anni lì, non si riesce ad incontrare perché non ci sono contatti veramente profondi con la popolazione del posto. Ecco, quindi questo è un episodio che mi piace ricordare.
E io invece volevo poi, il tempo è tiranno in radio, a me veramente corre veloce, c'è poi la tua chiusura del libro, che ho trovato veramente, guarda, ben fatta, geniale, perché poi vedi l'Italia dall'Afghanistan e ti riprometti di visitare alcuni luoghi di cui hai sempre sentito parlare, ma nei quali ancora all'epoca, quando hai scritto il libro, non eri stato. Sei riuscito a mantenere almeno una di quelle promesse?
Sì, uno dei luoghi per esempio che citavo, perché tra l'altro assomiglia stranamente alla valle di Bamian, quella dove c'erano i musei purtroppo distrutti nel 2001, è Matera.
Matera, esatto.
E ho mantenuto la promessa con me stesso, ci sono andato e sono stato contento di andarci, perché è veramente un posto stupendo, e con la scusa mi sono fermato anche nel Cilento, e poi ho proseguito e ho continuato a conoscere tante persone che in un modo o nell'altro hanno avuto a che fare con l'Afghanistan, italiani che a vario titolo sono stati là, e devo dire che uno forse delle conquiste più grandi che porto con me del periodo lì è la consapevolezza del fatto che malgrado tutte le difficoltà nazionali, l'esperienza degli italiani, dell'Italia in Afghanistan, è un'esperienza molto importante, cioè ci siamo confrontati e ci confrontiamo quotidianamente lì con delle sfide che ci rendono sempre di più un paese, cioè un sistema di persone che a vario titolo, non parlo solo dei diplomatici, parlo anche dei militari, ma parlo anche dei pacifisti, dei rappresentanti del mondo delle ONG, sono tutte persone che alla fine collaborano per cercare di fare qualcosa di buono. Quindi penso che ecco, una delle belle cose che ho conosciuto dell'Italia in Afghanistan è proprio questa, la capacità di imparare ad essere una nazione che possa anche proporre dei modelli da imitare, che anche altri paesi possano apprezzare. E quindi questo sì, ho avuto anche il piacere di vederlo, poi scoprendo altri pezzi d'Italia, e il programma comunque è ancora lungo, non ho intenzione di partire.
Vabbè, l'Italia è una miniera, insomma, veramente volesse il cielo, avessimo il tempo di poterla ammirare e visitare. Nicola, noi tutti di Bruxellando veramente ti ringraziamo per aver condiviso con noi insomma, questa tua esperienza. C'è un saluto, qualcuno a cui va in questo momento il tuo pensiero?
Ma visto che siete a Bruxelles, mi viene anche da pensare ai colleghi belgi che avevo conosciuto e con cui sono ancora in contatto. C'è una ragazza che lavorava alla NATO, Franziska Bostin, che adesso sta all'ufficio del primo ministro.
Primo ministro quale? Belga?
Il vostro, tra virgolette, belga, sì.
Ho capito, va bene.
E anche quello che era l'incaricato d'affari belga, Peter Lecknet, che prima d'andarsene fece una fantastica festa in una villa definita di stile narco-barocco, veramente il trionfo del kitsch.
Non mi stupisce.
Però fece una festa fantastica in stile anni 80, che uno mai si sarebbe aspettato di trovare a Kabul.
Hai visto, queste sono cose che insomma fa, poi col suo di poi fa piacere a ricordare.
Stato. No, un saluto a un italiano lo farei, comunque, sì. Anche questo che sta a Bruxelles è l'ammiraglio Di Paola, che è il presidente del comitato militare della NATO e che per l'Italia ha fatto in Afghanistan e in tanti altri posti veramente tantissimo. È stato il comandante, il capo di Stato Maggiore della Difesa nel momento in cui sono arrivato in Afghanistan, e il suo lavoro è stato talmente apprezzato appunto che ha ottenuto questo importantissimo posto alla NATO. Ecco. A lui veramente un saluto e un ringraziamento affettuoso.
Benissimo, noi ci associamo ai tuoi saluti, ti auguriamo tutto il meglio per quello che sono insomma gli sviluppi futuri della tua carriera, e qualora dovessi continuare a scrivere d'altro, ricordati di noi.
Non mancherò.
Un'ottima serata, a prestissimo.
Anche a tutti agli ascoltatori, a presto.
Grazie, ciao.
Di nuovo, ciao.